È meraviglioso sapere che Dio ci coinvolge nei suoi progetti e noi a volte siamo così piccoli e diciamo ma io non posso fare niente, io sono debole, sono incapace, non ho neanche... Sì, delle volte abbiamo delle belle idee, ma poi dobbiamo riuscire a tradurle in qualcosa di concreto. Io credo che lo Spirito Santo sta muovendo in ognuno di noi cose diverse, proprio perché siamo diversi, ma chiamati a servire Gesù e a chiamati a vivere una vita nuova per grazia di Dio, perché Dio ha messo dentro i nostri cuori le sue leggi. Ricevendo Gesù, noi abbiamo ricevuto non solo una salvezza per non andare all'inferno, ma abbiamo ricevuto le sue leggi nel nostro cuore. E non so se questo è chiaro a tutti, perché a volte noi pensiamo, sì, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, qualcuno che è più evoluto dice, beh sì, adesso parlo anche in lingue, casomai profetizzo, ok, sì, ma momento, tu hai ricevuto Gesù nella tua vita, hai ricevuto Dio, è Padre, è Figlio, è Spirito Santo e Dio è sempre tutto uno. Anche se è Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi diciamo che Dio abita in noi attraverso lo Spirito Santo, certo, è vero. Ma Gesù dice, noi verremo da voi e faremo casa, abitazione da te. Wow! Quindi questo fatto che Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo viene ad abitare nella vita dei cristiani, e se Dio non abita in noi, noi non siamo cristiani. Scusate, non diventiamo cristiani solo perché ci hanno battezzato, ma perché abbiamo Cristo dentro di noi, perché Gesù Cristo vive dentro di noi. Li chiamavano cristiani perché erano diversi dagli altri. Non erano pagani, non erano giudei, ma assomigliavano a Gesù. E allora li chiamavano ad Antiochia cristiani. Hanno detto, questi sono un'altra razza, non sono giudei, non sono pagani, ma assomigliano a Gesù, quindi li chiamarono cristiani. Noi ci diamo il nome di cristiano perché siamo nati in un paese cristiano, dove c'è l'etichetta di cristiani, ti obbligano quando sei nato a battezzarti, quasi tutti gli italiani vengono battezzati obbligatoriamente, sempre che lo chiamano battesimo, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Entriamo in una dimensione dove lo Spirito Santo vuole vivere dentro di noi. Io vi stavo leggendo questa parola da Ebrei 10, perché a volte, a Ebrei 10, il verso 16, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice, Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori, le scriverò nelle loro menti. Considerate che la parola del Signore quanto è meravigliosa. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Noi tante volte ci scriviamo la parola di Dio nella nostra mente, impariamo i versetti a memoria, ma se questa legge non è scritta nel mio cuore, nella profondità del mio essere, ha un bel da imparare tutta la teologia a memoria. Non riuscirò mai a essere un cristiano come Dio vuole. Perché vi dico questo? Perché tante volte noi mettiamo il carro davanti ai buoi, anche se forse questo paragone non ha nessuna comprensione per voi perché non avete mai visto un carro tirato dai buoi. I buoi nell'antichità tiravano i carri e si diceva non puoi mettere il carro davanti ai buoi perché il bue non può spingere un carro. Un bue non può spingere col naso, deve, ha la forza per tirare, quello sì. E allora anche qui noi abbiamo bisogno di mettere la fede del Signore nel nostro cuore, io scriverò la mia legge nel tuo cuore e poi la scriverò anche nella tua mente. Non facciamo le cose a rovescio. Lasciamoci rinnovare nel nostro cuore, lasciamo che lo Spirito Santo entri in noi. Facciamo confessione di fede e diciamo a Gesù, io voglio te nella mia vita, e poi di conseguenza lasciamo che la presenza di Cristo nel nostro cuore ci dia la capacità di capire quello che è la parola di Dio, che la capiamo con la nostra mente, no? Metterò la mia legge nel tuo cuore e la metterò nella tua mente. Quindi questo lavoro di Dio che ci rinnova, ci fa nascere di nuovo nello spirito e ci rinnova la mente attraverso la sua parola. Ovviamente tutto questo fa parte, noi che ci stiamo a fare qua? Fa tutto il Signore, direbbe qualcuno. Non è esattamente così. Noi sappiamo che la parola di Dio che è nel nostro cuore, che è nella nostra mente, che viene fuori dalla nostra bocca, diventa qualcosa che ci coinvolge e dobbiamo scegliere se obbedire o se fare quello che abbiamo sempre fatto. Attraverso l'obbedienza la parola di Dio diventa reale, concreta nella nostra vita, così che non è solo una realtà segreta del nostro cuore, non è solo un'idea mentale, ma diventa la realtà pratica di ogni giorno. E capite che non tutti i giorni sono uguali. Non vi voglio far paura, però voi sapete che non sono tutti uguali i giorni. Ci sono dei giorni che va tutto liscio e ci sono dei giorni che non ne va dritta una. Ed è di quel giorno che vi voglio parlare. Perché quando va tutto bene, a Bologna dicono quando la va bene, tutti la san conduce, che tradotto significa che quando va bene tutti riescono a guidare. Che significa che quando ci sono dei problemi dobbiamo essere un pochino più bravi, un pochino più attenti, un pochino più precisi. Non possiamo fare le cose a caso. Quando la strada è stretta dobbiamo stare attenti a mantenere il passo. Non possiamo girare un po' così all'ubriaca. Abbiamo bisogno di essere molto più precisi. Nella parola del Signore, nella lettera agli Efesini, capitolo 6, se non sbaglio a ricordare, ci parla dell'armatura di Dio. Perché quando i giorni si fanno complicati, quando i momenti si fanno duri, noi abbiamo bisogno di essere protetti. Non si va alla guerra in pantofole e in pigiama. Non si affronta il nemico così, bonariamente, tanto sarà misericordioso. Non esiste che il diavolo sia misericordioso. Non è possibile. Se lo fosse, diffidate, perché la fregatura è sicura. Perché il diavolo in sé non ha nessun tipo di bontà. L'unico buono è Dio. E quindi se il diavolo scende a patti con voi è perché gli avete già venduto l'anima, lui non ha nessuna preoccupazione. E allora, del resto, fratelli miei, verso 10 del capitolo 6, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Cuore rinnovato, mente rinnovata, fortificatevi nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere dritti, saldi contro le insidie del diavolo. Perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Abbiamo iniziato questo anno, affidiamo al Signore questo anno, ringraziamo il Signore dell'anno passato, però se ci guardiamo un attimo indietro vediamo ci sono stati dei giorni facili ma dei giorni anche complicati. E in alcuni casi siamo rimasti in piedi, in altri casi invece siamo caduti. E facciamo bene a chiederci perché sono caduto? Come mai sono caduto? Ma io sono figlio di Dio. Gesù Cristo è con me, lo Spirito Santo è dentro di me, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo abitano con me e io sono caduto. Che è successo? Come mai? Esiste un giorno malvagio nel quale abbiamo bisogno di essere rivestiti di un'armatura. E fratelli miei, non è uno scherzo, i giorni buoni sono finiti, ci sono rimasti alcuni giorni malvagi, non so quanti saranno prima del ritorno del Signore. Accendete il telegiornale e vedete che bombe di qua, bombe di là, scoppia di qua, scoppia di là, spegni tutto perché ti viene l'esaurimento, ma al di là di questo, la realtà di questo mondo sta vivendo un giorno malvagio, un giorno difficile, un giorno complicato. Voi siete figli di Dio. Che cosa ci dice Gesù in questo giorno malvagio? Dice: questo giorno malvagio, voi, se rivestite l'armatura, sarete in grado di rimanere in piedi. Sarete in grado di rimanere integri. Sarete in grado di uscirne vivi e non tutti tagliati a pezzettini. Come succede purtroppo a chi non ha il Signore. Ma succede anche a quei credenti che si comportano da sprovveduti e non indossano l'armatura. Che vi sto dicendo? Leggiamo la parola del Signore. Dunque, riprendiamo dal verso 13. Perciò prendete l'intera armatura di Dio. Considerate, l'intera armatura di Dio. Non dice l'intera armatura della tua cultura, l'intera armatura della tua saggezza, non dice l'intera armatura delle strategie di questo mondo, dice prendete l'intera, la completa armatura di Dio, affinché appunto possiate resistere nel giorno malvagio e restare dritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa, perché non è solo il fatto di rimanere dritti in piedi a fare niente, ma dopo aver compiuto ogni cosa. Cioè il nostro problema non è solo quello di uscirne vivi, ma comunque vada produttivi. Perché? Perché Dio ha preparato per noi delle opere buone affinché noi le compiamo in questo tempo. È il giorno malvagio, ma non si lavora lo stesso. È un giorno difficile, ma comunque noi abbiamo un compito. È un giorno complicato, ma comunque questo non ci esime dal fatto che le persone fuori di qui hanno bisogno di conoscere Gesù e quindi abbiamo un compito preciso, che è quello di comunicarlo in modo sereno, forte e deciso, senza sconti e senza compromessi, perché il regno di Dio è dentro di voi. E allora questa comprensione dice: ok, state dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità. L'Apostolo Paolo probabilmente mentre scriveva questo aveva di fianco a sé o di fronte dei soldati romani, e i soldati romani, li avete visti in qualche libro di storia, in qualche film, hanno un bel cinturone di cuoio qua attorno che gli tiene legato tutto quanto, e dice che quella cintura per noi è la verità. Rinunciate alle bugie. Fatela finita con le mezze verità, smettetela di dire le mezze cose, imparate a vivere nella verità, perché i figli di Dio vivono nella verità, e ogni volta che noi viviamo nell'imbroglio, nell'inganno, nella mezza bugia, noi siamo in pericolo. La nostra cintura non è al suo posto, non siamo legati, non siamo protetti. E sapete, avete visto i sollevatori di pesi? C'hanno una cintura qua, ma non è una cinghietta così come la mia, è un cinturone alto così, più o meno come quello dei romani. Bello legato, bello stretto, perché quando c'è da fare della fatica dobbiamo tenerci stretti, se no saltano fuori le ernie. E siccome noi non siamo qua a passarci il tempo aspettando da una domenica all'altra che Dio ci benedica, è vero che Dio ci benedice, ma siamo qui per fare un lavoro, per portare dei pesi, e quando prendi un'anima e la porti al Signore, beh, a volte il sollevamento pesi può essere quanto mai pesante, ma se abbiamo la verità a cintura dei fianchi, se la nostra vita è comunque avvolta dalla verità, non viviamo nella menzogna, non viviamo negli imbrogli, non viviamo più negli inganni e nelle cose fatte a metà, ma impariamo a vivere nella verità, perché Gesù è la verità ed è quella verità che ci libera. Vi ricordate le parole di Gesù? Avete qualche schiavitù? Cercate la via della verità, perché è la verità che ci rende liberi. E in questa verità noi acquistiamo libertà. Quindi questa fascia, questa cintura che mi tiene fasciato, che sembra che possa in qualche maniera limitarmi, in realtà mi sta proteggendo e mi sta rendendo più forte. Quindi quando pensi di dire una bugia bianca, una bugia buona, lascia perdere. Piuttosto non dire niente, ma non dite bugie. Imparate a dire la verità con amore, eh? Non fate come quelli, ma io te lo devo dire perché è la verità. Sei un gran bastardo. E a volte la gente con la scusa di dire la verità ti tratta piuttosto male. E poi dici, no, un momento, la verità è che sono un figlio di Dio. E il Signore ha avuto pietà di me e ci insegna ad avere pietà e misericordia anche degli altri. E allora, quando anche dobbiamo dire verità pesanti, diciamole amando la persona alla quale lo diciamo, eh? Perché credo che sia molto importante anche riprendere e correggere, perché sennò ci stiamo prendendo in giro, ma con un amore profondo e reale che abbraccia e avvolge il nostro fratello, anziché giudicarlo, gli fa vedere che è possibile vincere il male col bene. Forse lui in quel momento non lo sa, ma con il tuo aiuto ci arriverà. Bene, quindi avendo la verità come cintura e rivestiti della corazza di giustizia. Questa giustizia che Cristo ci dà è metallica. Mentre la cintura è di cuoio ed è più elastica, si adatta, la corazza è metallica, è inattaccabile dai sassi, dalle frecce, dalle cose, impedisce alla spada di ferirci. Questa giustizia che Dio ci dà è una corazza che noi abbiamo il dovere di portare, affrontando qualsiasi tipo di nemico. Se ci fate caso, i Romani, la corazza ce l'hanno davanti, di dietro non c'è niente, quindi la fuga non è raccomandabile, chi scappa muore. Quando scappi autorizzi il nemico ad ucciderti, quindi invece affronta la realtà, la verità, ma con la giustizia che Dio ti ha dato, non perché tu sei più giusto degli altri, ma perché tu sei stato giustificato, e questa giustizia per fede ci dà la possibilità di affrontare le situazioni. Giusti dunque per fede abbiamo pace con Dio, questa è la nostra condizione. Non ragionate da colpevoli, avete confessato il vostro peccato, vi siete lasciati purificare, vivete una vita pensando e ragionando come persone giuste, perché giusti dunque per fede abbiamo pace con Dio, Romani 5, non ve li sto a citare tutti, però voi andate a prendere questa parola e sapete che non me la sono inventata io, ma è l'Apostolo Paolo che, guidato dallo Spirito Santo, ci guida a capire che la nostra giustizia viene dalla fede, e questa realtà è talmente vera che ci cambia il nostro modo di affrontare la vita. Smettiamola di ragionare guidati dai sensi di colpa, impariamo a vivere con la corazza della giustizia. Ed è una corazza, perché ci protegge, tutto il male che ci viene tirato contro rimbalza, non è capace di penetrare, perché questa corazza è robusta, tanto più che ce l'ha data il Signore. Quindi cintura della verità, vestiti della corazza della giustizia, avendo calzati i piedi con la prontezza dell'Evangelo della pace. Cioè il Vangelo che ci consente di camminare in questo mondo senza ferirci continuamente i piedi. Ma annunciando la benedizione e la pace del Signore a tutti quelli che incontriamo. Il Vangelo della pace che raggiunge le persone, che si muove, che non rimane fisso da qualche parte, ma il Vangelo ci dà la possibilità di muoverci e di esprimerci e di condividere, perché comunque questo Vangelo della pace è la realtà che tutto il mondo ha bisogno di conoscere, il principe della pace. E Dio ti dà la possibilità di muoverti. Non sei saldato per terra. Hai la corazza, hai la cintura, c'hai una verità che ti mantiene saldo, c'hai una corazza che ti protegge, ma hai dei sandali ai piedi, hai una calzatura che ti consente di muoverti, ti consente di camminare, ti consente di esprimerti senza vergogna, perché è un Vangelo, è una buona notizia, è una notizia di pace, di salvezza, di liberazione, di guarigione, e questa Gesù te l'ha già data. Quindi avendo calzati con la prontezza del Vangelo della pace, proprio questa prontezza, questa capacità di muoversi con agilità. Dio vi ha dato l'agilità di muovervi in questo mondo, senza ferirvi e senza ferire, ma portando la pace del Signore ovunque andate. Quando l'Apostolo diceva, quando entrate in una casa, entrate e dite pace a questa casa. E se lì c'è qualche figlio di pace, la vostra pace resterà in quella casa. Se non te la vogliono, che continui a fare la guerra, che è un problema loro, non ci puoi fare niente. Le persone sono libere di scegliere. Ma tu quando vai là, portagli la pace. D'accordo? Quando entrate in casa di qualcuno, adesso c'è anche qualche calendario, con la scusa, portate il calendario ai vostri amici, ai vicini di casa, e potete dire pace a questa casa. Poi se c'è qualche figlio di pace, la pace vostra resterà là. E dentro di voi la pace continua, perché è Dio che vi riempie. Se non la vogliono, pazienza, tornerà a voi e sarà per qualcun altro. E allora calzati i piedi con la prontezza del Vangelo della pace, oltre a tutto questo, prendendo lo scudo della fede. A volte ci sono dei colpi vigliacchi che ci arrivano addosso, ma non posso pretendere che il diavolo si comporti bene. Non posso pretendere che sia leale. Non lo è mai stato. Non aspettatevi lealtà dal nemico, ma fidatevi dello scudo della fede. E sapete che cos'è uno scudo? È una protezione mobile che vi protegge ovunque voi la mettete. Vedete arrivare un'accusa? Boom! Con lo scudo proteggete voi stessi e proteggete chi vi è vicino. I romani poi avevano questo scudo enorme e facevano testuggine, facevano tutta una serie di robe fatte insieme, ma credo che sia importante per noi capire che lo scudo della fede è una protezione individuale, ma è anche una protezione collettiva, perché io non proteggo solo me stesso, ma proteggo anche i fratelli che sono vicini a me. E quindi è quando ci mettiamo insieme e facciamo una protezione, diventa un muro impenetrabile dove il nemico non può in nessuna maniera penetrare. Quindi è importante per noi capire che lo scudo della fede è un qualcosa che possiamo utilizzare e per noi e insieme ai nostri fratelli. Quindi quando ci mettiamo, se due di voi si accordano, la preghiera fatta insieme, l'intercessione fatta insieme, lo scudo della fede. Vedi arrivare un problema? Parliamo del giorno malvagio, ok? E allora, scudo della fede per tutti individualmente, ma anche insieme, collettivamente. Quindi, col quale, con questo scudo, potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. A volte non si accontenta il maligno di buttarci addosso delle frecce o dei sassi, ma a volte queste frecce sono perfino infuocate e lo scudo è capace di fermarle e di spegnerle. Quindi questa, la vostra attività di fede non è solo un'attività passiva, ma capace di spegnere la malvagità di certe parole, capace di spegnere la cattiveria di certe accuse, perché il regno di Dio è dentro di voi e lo scudo della fede vi protegge pienamente. Prendete anche l'elmo della salvezza. Non fate come me che quando misero l'obbligo del casco sulla moto, io ho venduto la moto. Non fate come me. Adesso poi ho rimesso il casco, ma ormai cos'è? 30 anni fa, mi sembra, misero l'obbligo del casco e io ho venduto la moto perché non mi piaceva usare il casco. Non è stata una buona idea. Prendete l'elmo della salvezza. Dio ci salva per grazia. E questa certezza della salvezza, che è dono di Dio, che non me la posso meritare, deve essere dentro di noi. Non è automatica. Prendete, mettetevela in testa questa cosa. Volete essere protetti? Mettetevela in testa. Se non vi mettete in testa questa cosa qua, non ci va da solo. Cioè, la sicurezza che Dio ci salva non perché siamo bravi, ma perché è la sua misericordia, è la sua capacità e volontà di salvarci. È qualcosa che dobbiamo mettercela in testa e mantenercela in testa, sapendo che non con cose corruttibili siamo stati salvati da questo vano modo di vivere, ma attraverso il sangue di Gesù. Sempre ritorniamo a questa vita data per noi. Quindi abbiamo preso l'elmo della salvezza e a questo punto abbiamo la spada dello Spirito. Che serve la spada dello Spirito? La spada dello Spirito è l'unica arma attiva che abbiamo in mano. Abbiamo i calzari dell'Evangelo che ci danno la possibilità di muoverci con agilità. Ma abbiamo la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, con la quale possiamo mettere in fuga il nemico. E capite che quando pronunciamo la parola di Dio con convinzione, perché ce l'abbiamo nel cuore, perché ce l'abbiamo viva dentro di noi, la spada dello Spirito metterà in fuga ogni attaccante nemico. E con questa spada possiamo affrontare i nostri nemici e metterli in fuga. Cosa dice? Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ma stava dicendo prima, sottomettetevi a Dio. Ascoltate il capitano, ascoltate i suoi ordini, metteteli in pratica e allora avete la possibilità di resistere e di mettere in fuga il nemico. Quindi vi immaginate questo uomo rivestito della sua armatura, siete voi, figli di Dio, che avete questa armatura, cintura, corazza, calzari, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito. Anche se la giornata potrebbe essere complicata, se siete vestiti così, sarà una buona giornata. Il nemico fuggirà. Non temer, io sarò con te. Adesso ci abbiamo Riccardo che lo intona meglio di me, ma io credo che sia importante dentro di noi che scriviamo questa parola. Gesù, io mi fido di te, mi fido della tua parola e voglio imparare a usare la spada dello Spirito. Non basta avere una spada, con la spada ti puoi fare male, puoi far male ai tuoi fratelli. Io ho visto tanti cristiani usare la parola di Dio in maniera sconsiderata e scriteriata. La parola di Dio va usata con intelligenza e guidati dallo Spirito Santo. E dobbiamo imparare a maneggiarla, se così mi posso esprimere. Perché la parola di Dio è una spada a due tagli che penetra fino alla divisione dell'anima e del cuore e va fino in profondità. Comincia da noi a fare un discernimento. Non usiamola contro gli altri, ma usiamo la parola di Dio e respingiamo gli attacchi del maligno. Perché è nel nome di Gesù che cacciamo i demoni, e i demoni non hanno nessun potere sulla nostra vita. Se siamo armati, se no ci fanno male. Se rispettiamo le regole del Signore, se no ci facciamo male. Non si va alla guerra in costume da bagno. Molti cristiani, ma io sono salvato per grazia, quindi il Signore è con me. Sì, poi dopo quando torni a casa tutto ammaccato, dici, ma perché? Perché quando si va alla guerra ci si veste per la guerra, e siccome non siamo in un tempo di pace, pur essendo portatori di pace, pur avendo calzati i piedi col Vangelo della pace, voi portate pace ovunque andate, ma avete in mano quella spada che porta salvezza, liberazione e guarigione e fa scappare via tutti i nemici. Perché di fronte alla parola di Dio, usata correttamente, non c'è nemico che tenga. Quindi vogliamo cantare questo canto e diciamo a noi stessi: non temere, perché è Gesù che ti dice: io sarò con te. Alleluia.